Oggi leggiamo Efesini capitolo 2 versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Amen.
Sorelle, amici, ascoltatori, buon sabato. Allora, voi sapete che generalmente io sono incuriosito quando mi chiedono di fare una meditazione, da eventi che sono accaduti in tempi ristretti. Qualche settimana fa mi è capitato di ascoltare su YouTube, che è uno dei grandi social, uno dei grandi mezzi che oggi sono si usano, una predicazione. Posso dire, forse era un pastore avventista, forse non lo era, non vi dico neanche chi era perché ognuno ha diritto di dire quel che vuole e noi non abbiamo diritto di giudicare alcuno. Vi devo dire che parola per parola, significato, cose, era tutto molto comprensibile, chiaro, e uno poteva dire così. Però io sono alla fine rimasto perplesso. E in questa cosa, voi sapete che io generalmente amo parlare a braccio. Diceva il grande direttore d'orchestra Sergio Celibidache, col quale io ho studiato, che se una cosa non sta qui, non sta da nessuna parte. Quindi io cerco sempre di non leggere un culto. Però oggi leggerò, perché vi devo dire, questo argomento, che voi potete intuire, dato il versetto che è stato letto, della grazia, è veramente un argomento complesso, su cui possiamo scivolare, perché la scrittura, possiamo utilizzare parte di versetti e parte di altro per una parte, per andare in una direzione o in un'altra. Ma alla fine mi sono reso conto che quando facciamo così, e come ha fatto questo predicatore, ci sfugge il nucleo, il corpo centrale di quello che il Vangelo ci vuole dire. Ecco perché adesso qualcosa vi leggo, perché ci ho messo un po' di giorni a scrivere e anche stamattina ho fatto delle correzioni, perché l'argomento, vi assicuro, non vi spaventate, ma è complesso. L'argomento della grazia, con i suoi vari aspetti discussi nelle parole, non dovrebbe necessitare di un'introduzione per i credenti. Che noi siamo salvati per grazia, cioè gratuitamente, non per opere, e quindi che la salvezza è solo e unicamente opera di Dio, non dell'uomo in alcun modo, è una verità che tocca il cuore stesso del Vangelo. Come abbiamo letto in Efesini 2:8, voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, cioè avete fiducia che la grazia vi salva, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio. La dottrina della salvezza per grazia è una delle verità fondamentali della fede cristiana, dove una vera conoscenza e corretta comprensione sono di grande importanza per la Chiesa di Cristo nel mondo, come per il credente singolo. Sbagliare su questo punto necessariamente crea una concezione sbagliata anche su tutto il resto della dottrina cristiana e compromette così la verità su Dio e sull'uomo. Nel momento stesso in cui noi diciamo «le mie opere collaborano alla salvezza», io sono fuori dal progetto del Vangelo. Inoltre, è un argomento di grande significato pratico per chi crede ed un argomento che che, come giustamente, non smette mai di suscitare il nostro, il vostro interesse. Il credente realizza che riguarda il suo unico conforto in vita e in morte. O è salvato per sola grazia, o necessariamente dovrà morire per sempre. Perciò non si stanca mai il credente, noi, di ascoltare il Vangelo della salvezza per grazia sovrana, che gli viene esposto in tutte le ricchezze delle sue applicazioni, crescendo nella conoscenza di questa verità, crescerà anche nella grazia che gli propone il Signor Gesù. Per questo, vi dico sinceramente, c'è poco da stupirsi che nell'antica Chiesa apostolica, cioè la Chiesa dei primi tempi, la Chiesa che ha creato il Nuovo Testamento, questa dottrina occupi un posto di interesse centrale. È stato il tema di milioni di sermoni. Molti volumi e libri sono stati scritti per esporre e difendere questa verità. È il tema di migliaia di inni che cantiamo. Stupenda grazia era uno di questi. È stato spesso anche, vi devo dire, l'occasione di dure controversie fra i vari teologi. Oggi si può udire della salvezza per grazia in sermoni, in cantici, dal pulpito, dalla radio, praticamente ogni giorno. E forse potrebbe sembrare quasi impossibile dire che qualcosa non è già stato detto centinaia di volte su questo argomento, così ampiamente dibattuto. Possiamo confrontarci con il pensiero, e questo ci aiuta anche a riscoprire altre verità connesse alla grazia. Questo soggetto, si capisce, è ricco nel suo significato e presenta diversi aspetti, perché è vero. Dire che siamo salvati per grazia esprime la verità che la salvezza appartiene al Signore. Questo è chiaro sin dall'inizio. La grazia è di Dio e Dio è libero e sovrano della grazia. Essere salvati per grazia quindi significa che la grazia è la sola fonte, la sola spiegazione, la ragione e la base della nostra salvezza, la causa efficace di tutto ciò che è implicato nell'opera della nostra redenzione e liberazione dal peccato e dalla morte. Noi siamo salvati per sola grazia, senza né operare né cooperare, altrimenti non saremmo salvati per grazia affatto, se potessimo operare e cooperare su questo argomento. Perciò, chi vorrebbe parlare di salvezza per grazia deve comprendere che sta parlando di un'opera esclusivamente divina, di Dio. Ma non dimentichiamo che tutte le opere di Dio sono eterne. Lui non vive nel tempo, lui vive nell'eternità. Quindi la salvezza per grazia ha la sua origine nell'eternità. E l'argomento non può essere adeguatamente trattato senza considerare questa fondamentale verità di questa elezione divina e sovrana. Noi, intesi non solo come credenti, ma più largamente come umanità, siamo scelti per grazia. Perché Dio ci ha benedetti, dice Efesini, chi lo vuole leggere al capitolo 1, i versetti 3 e 4, Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, prima della creazione. La grazia è quindi sovrana. Essa è divina e pertanto eterna. Dalle imperscrutabili profondità dell'eternità scaturiscono tutte le benedizioni spirituali dell'espiazione, della riconciliazione, della redenzione, della liberazione, della rigenerazione e della chiamata e della giustificazione e della santificazione, del perdono dei nostri peccati e dall'adozione a divenire figli di Dio, della perseveranza nella fede, della risurrezione dei morti e della glorificazione finale che tutti aspettiamo. Tutte queste benedizioni della salvezza sono per pura grazia, sono per pura gratuità di Dio. Dice Paolo in Romani 9:16, ribadendo con forza questo concetto: non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma solo da Dio che fa misericordia. Tuttavia dovremmo un po' fare qualche altra riflessione, perché vi devo dire, tanti dubbi e tante domande ci vengono in mente di fronte, perché ci sono tanti passi. La domanda generale: cos'è la salvezza? Questa domanda non è affatto scontata, perché da un lato la nostra risposta al quesito deve necessariamente dipendere dalla nostra concezione della parte, di che parte ha la grazia nella nostra salvezza. E specialmente ai nostri giorni c'è da dire che la verità concernente la salvezza è spesso distorta in più di una maniera. E adesso vi dico che cosa mi ha lasciato perplesso in questa predicazione che ho sentito. L'ho riassunto un po' perché era un culto molto lungo. Salvezza non significa una riforma della coscienza, intesa come l'avanzamento dell'uomo e del mondo. La salvezza non ha nulla in comune con questa nozione moderna della costruzione della personalità. Questa concezione oggi riconosce sì che l'uomo non è proprio quello che dovrebbe essere. C'è qualcosa di sbagliato in lui e nel modello di mondo che lui sta producendo. Specialmente oggi l'intera imponente struttura della cultura e della civilizzazione umana rischiano di collassare. Come è evidente in questi tempi di guerre, egoismi e avidità. Ma molti comunque non sostengono che l'uomo è intrinsecamente corrotto. Ecco il punto. Non lo sostengono. Egli invece, secondo questo predicatore, è sostanzialmente buono, ma ha bisogno di essere riformato. Dobbiamo applicarci a questa riforma dell'uomo, alla costruzione della sua personalità, così come il miglioramento delle sue condizioni. E in questo nobile, perché è nobile, tentativo, dice una ormai evidente sociologia cristiana, dobbiamo prendere Gesù come uno dei nostri esempi e rivolgersi ai suoi insegnamenti per il nostro programma di riforma, specialmente, diceva, il sermone sul monte. Se l'uomo solo imparasse a seguire i passi del Cristo e ad applicare i suoi insegnamenti a tutta la vita e alle sue relazioni, allora egli sarà salvato. Egli così imparerebbe a riconoscere che, come Gesù, anche lui è un figlio di Dio, che Dio è un padre amorevole per tutti e che tutti gli uomini sono fratelli. Diventerebbe così una creatura buona e amante della pace, capace di rendere il mondo presente il regno di Dio nel quale regnerà la giustizia. Tutte cose su cui possiamo essere completamente d'accordo, belle, etiche, nobili. Ma cosa c'è da dire? Che in questa veduta per la della salvezza non c'è posto per la grazia. Qui la salvezza è l'opera di un uomo orgoglioso che riforma se stesso e non è un dono di Dio. Allora, ho pensato in quel momento, vi devo dire, uso la parola, che Cristo e la sua opera diventano una parodia. Se solo è un modello che insieme ad altri può essere piazzato là, e che quando noi cominciamo ad ispirarci a questo modello, miglioriamo tutto, noi stessi, la società. Ma voi vi rendete conto, va così il mondo? Ma assolutamente no. Il mondo è terribile. Ci sono guerre spaventose. Il signor Putin non va in chiesa? Però ammazza i bambini. E come fa? Uccide i civili in Ucraina, però va sempre alle cerimonie della sua religione. È questo l'uomo? No, non è questo l'uomo. L'uomo è irrimediabilmente corrotto. Irrimediabilmente corrotto. E anche i cristiani. Ricordo questa cosa che è molto divertente. Una volta avevamo un accordatore che ci veniva a accordare il pianoforte. Adesso è morto, poverino. Era senese lui. E lui disse, ho lavorato tanti anni, dice, per il più grosso venditore di strumenti di Firenze. Dice, quello, dice, tutte le mattine andava in chiesa, seguiva la messa, poi veniva nella bottega e cominciava a fregare tutti vendendogli delle schifezze. Questo è l'uomo. L'uomo si poggia su queste basi. Noi vediamo sempre solo, diceva il fratello Hermes, mi è piaciuto il suo intervento a scuola del sabato, prima io, i miei soldi, poi i miei familiari, i miei amici e forse il mio clan. Degli altri non me ne frega niente. Assolutamente. Allora, io mi sono domandato, com'è il progetto della grazia di Dio se siamo così inguaiati? La prima domanda che mi sono fatto è: qual è il destino delle persone che non avendo vissuto una vita, no, anzi, scusate, che avendo vissuto la vita ricercando il bene e facendo il bene, non hanno avuto l'opportunità né di conoscere il Vangelo o l'annuncio di Gesù Cristo? Molte sono le risposte che la cristianità ha dato a questa domanda nel corso dei secoli, risposte spesso dettate da approcci fondamentalisti, viziati da ideologie di parte, che nulla hanno a che fare con quello che dice la Bibbia. Dio, il Dio che io amo e che spero che anche voi amate, è un Dio giusto. Un Dio che non gioca la roulette con la nostra vita, neanche con la vita spirituale, tanto più con la salvezza eterna. La vita eterna, come si può ben intuire, non può dipendere dalla fortuna di nascere in un luogo anziché in un altro. Voglio dire, se invece di essere nato in Italia, di avere i genitori avventisti che mi hanno portato in chiesa, fossi nato in Pakistan, sicuramente sarei stato educato alla fede islamica e avrei conosciuto Gesù nel modo in cui lo descrive il Corano, un profeta. L'essere nato in Pakistan invece che in Italia può essere la discriminante fra la vita eterna e la perdizione? Credo proprio di no. Nella parabola del giudizio, la salvezza viene concessa non sulla base di un'eventuale cultura religiosa, ma in base a determinati comportamenti ed azioni conformi al bene. Allora il re, sarebbe Dio, dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, cioè prima della creazione, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi avete accolto, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Si tratta di comportamenti messi in atto da persone di coscienza, da gente buona, che ama la giustizia, gente come il samaritano, che non era destinato ad essere salvato per gli ebrei, gente che è presente in tutte le religioni del mondo, anche se ha una concezione imperfetta di Dio e non conosce Gesù. In questo caso dobbiamo domandarci: da dove viene l'ispirazione al bene dal momento che ignorano sia la Torah, dove ci sono i comandamenti, sia il Vangelo? L'Apostolo Paolo risponde a questo quesito con molta chiarezza. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando dei non ebrei che non hanno legge adempiano per natura alle cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi e si dimostrano che quando la legge comanda è scritto, quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano e si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Quindi Dio ha messo in tutti gli uomini principi fondamentali della sua legge, il principio del bene e di male, di giusto e di ingiusto. È vero che lui dice: io sono la via, la verità e la vita, e in questo noi crediamo profondamente. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù. E ancora, all'inizio del Vangelo dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Se l'unico modo per giungere a Dio è Cristo, se l'unico modo per avere la vita eterna è credere in Cristo, come possono essere salvati quelli che non lo conoscono? Il punto del discorso è questo: la grazia è per tutti. La grazia è per tutti. Ha un'estensione che viene dall'eternità e non ha confini. Non ha confini. E cosa significa allora al di fuori della grazia? Che al di fuori della grazia noi siamo morti negli errori e nei peccati. Significa esattamente quello che dice, che per i nostri peccati noi siamo per natura, morti a Dio e alla giustizia. Noi non siamo buoni, come diceva quel sociologo. Noi siamo morti per ogni opera buona, come il corpo nella tomba di un morto ad ogni sorta di attività. Significa che fuori dalla grazia siamo interamente incapaci di fare alcun bene, o anche solo di pensare e volere qualcosa che piaccia a Dio. Siamo legati dall'interno con indistruttibili ceppe sempre di tenebre e di corruzione. Malgrado vogliamo fare il bene, dice Paolo, io riesco sempre a fare il male. Siamo schiavi del peccato, inesorabilmente. volontariamente schiavi per la precisione, perché ci piace fare le cose che Dio non ama. Ma tuttavia schiavi avendo amato più le tenebre che la luce, e questa morte spirituale ed etica è per definizione l'ira di Dio. L'ira di Dio, cioè la punizione del peccato. Questo perché noi siamo figli dell'ira fin dalla nostra nascita, dice la Bibbia, colpevoli della trasgressione dei nostri progenitori. E giornalmente possiamo solo incrementare la loro colpa facendo il male. Tale è la nostra miserabile condizione. C'è un debito che non potremo mai pagare e nemmeno ci interessa pagarlo. C'è un potere di corruzione dal quale non potremmo e non, spesso non vogliamo neanche liberarci. C'è un'ira, un'avidità da cui non riusciamo a sfuggire e nemmeno ci importa di farlo. E non ci sforziamo di farlo, perché noi non siamo in realtà amici di Dio, perché la mente carnale ci porta sempre fuori da questa amicizia. In questa profondità di miseria, la grazia trova il peccatore. Il peccatore è capace, disposto a cooperare con Dio per la sua salvezza? Che forse un appello emozionale o sentimentale di qualcuno che predica, non io, lo convincerà a dedicarsi alla salvezza in Cristo? Non lo so. Io credo che se la grazia non l'ha toccato prima, non c'è nessun appello che tiene. Prima la grazia prende in mano il peccatore e lo resuscita dalla morte, perché egli, se no di sua natura, rifiuterà sempre di accettare la salvezza che gli viene offerta. Inoltre si consideri, per terminare, verso quali altezze il Dio ci vuole portare tramite la sua grazia. Egli è il sommo bene. Ma cos'è il sommo bene? Il sommo bene, fratelli, cos'è? È la vita eterna. Quello è il sommo bene. Sì, ma cos'è la vita eterna? È una sorta di stato eterno, carnalmente inteso, di benedizione in un luogo splendido che molti chiamano il paradiso? Dove potremmo fare tutte le cose che ci piace fare qui sulla terra? Dio non voglia. Sia chiaro, la nuova Gerusalemme è benedetta e meravigliosa, ma lo è perché? Perché, fratelli? Perché Dio è lì. Perché Cristo è lì. I santi saranno lì. E la benedizione finale consiste in questo, fratelli, che siamo nella casa di Dio e che in questa casa noi possiamo soggiornare in comunione con l'Iddio vivente, una comunione che è ancora più intima di quella che Adamo provò, perché essa ha al suo centro la parola incarnata, cioè il compimento del suo progetto, Gesù Cristo, che Adamo non aveva visto. Essere perfetti figli di Dio, conoscere Dio così come noi siamo conosciuti, giusti come Lui è giusto, santi come Lui è santo, amati e diletti per sempre, guardando Dio faccia a faccia. Questa è la vita eterna. Questo è il bene sommo. Noi potremo guardare Dio faccia a faccia. E avendo nostro diletto il compiere la sua volontà e nell'adempiere per l'eternità alla legge dell'amore con la A maiuscola, che è la legge che governa questo universo e che ha la massima beatitudine nel cielo. E questa è la statura di gloria alla quale la grazia ci eleva Gesù Cristo, nostro Signore. Pensate forse che per raggiungere queste altezze di perfezione possa esserci qualche cooperazione nostra? Da parte di quelli che noi siamo che abbiamo appena descritto se esseri? No. No. Il Dio ha fatto questa cosa prima. Questa cosa ci tocca, ci prende e noi partecipiamo. Ma non possiamo fare nulla per salvarci. Nulla. Egli ci salva per grazia e per sola grazia, perché è un miracolo. È il suo miracolo. Il miracolo di colui che risuscita i morti e chiama le cose come se fossero, le cose che non ci sono come se fossero. Questo è il nostro Dio. Concludo con una frase che mi ha sempre... C'è un film, forse molti di voi l'hanno visto, che mi ha sempre molto commosso, mi commuove il finale. Si chiama L'amore ai tempi del colera. È un film preso da un romanzo del premio Nobel García Márquez. Quest'uomo ama questa donna da sempre. È un amore terreno. Ma ognuno vive la sua vita. Il padre di lei l'aveva fatta sposare ad un altro, non l'aveva più vista. Finalmente lei rimane vedova, lui gli scrive, adesso non vi racconto tutto, gli scrive delle lettere e si rincontrano. Lui ha ereditato dallo zio una compagnia di navi che va lungo i fiumi della Colombia, è ambientata in Colombia. E finalmente lei accetta di passare alcuni giorni con lui su questa nave. Lei ha 72 anni, lui ne ha 74. E il film termina che lui la guarda dopo averla abbracciata teneramente e dice: ho fatto mettere la bandiera del colera perché resteremo così per sempre. E il film conclude dopo 53 anni, 7 mesi, 11 mattine e sera, il mio cuore si è placato. E con gioia vi posso dire che la vita è molto più grande ed eterna della morte. Questa trasportata da un amore terreno all'amore vero, all'amore di Dio, è la promessa. La vita è molto più grande della morte. Che il Signore ci benedica. Concludiamo pregando dicendo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così come nel cielo, in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allontana da noi il male e benedicici, perché tuo è il regno e la potenza. Amen.